Leggiamo alcuni versetti dal libro di Luca, al capitolo 9. Luca, capitolo 9, versetti 46 a 50. Luca 9, 46 a 50. Poi cominciarono a discutere su chi di loro fosse il più grande. Ma Gesù, conosciuto il pensiero del loro cuore, prese un bambino, se lo pose accanto e disse loro: chi riceve questo bambino nel nome mio riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato, perché chi è il più piccolo tra di voi, quello è grande. Allora Giovanni disse: maestro, noi abbiamo visto un tale che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato perché non ti segue con noi. Ma Gesù gli disse: non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi. Il testo che abbiamo appena letto è un seguito dell'evento precedente. Gesù ha appena guarito un ragazzo posseduto da un demone e ora, insieme ai discepoli, si sta spostando. Ricordiamo che gli eventi che abbiamo visto nelle ultime meditazioni avvengono nel territorio che si trova a nord della Galilea. L'affermazione di Pietro, che riconosce in Gesù il Cristo, avviene a Cesarea di Filippo, e nella stessa zona si trova il monte sul quale Gesù sale insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni, monte sul quale Gesù viene trasfigurato e conversa con Mosè ed Elia. È probabile che si tratti del monte Ermon o di uno dei monti che è in quella zona. Poi, una volta scesi a valle dove c'erano gli altri 9 discepoli, avviene la guarigione del ragazzo indemoniato. Poi, da questa zona, Gesù e i discepoli partono e si incamminano verso sud, cioè verso il lago di Tiberiade. Dal Vangelo di Marco sappiamo che questo episodio di cui abbiamo letto oggi avviene una volta che arrivano a Capernaum, quindi sul lago di Tiberiade. Così cominciamo a esaminare il testo. Come abbiamo detto, Gesù e i discepoli sono in cammino dal nord della Galilea verso il lago di Tiberiade. E durante il cammino i discepoli evidentemente discutono fra di loro, cercando di non farsi ascoltare o sentire da Gesù. Questo lo desumiamo dal testo di Marco, dove è scritto che giunsero a Capernaum e quando fu in casa Gesù domandò loro: di che discorrevate per strada? E essi tacevano, perché per via avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande. Quindi una volta arrivati a Capernaum ed entrati in casa, Gesù li affronta. E nel rispondere loro trasmette l'insegnamento che spiega in sostanza come essere grandi e l'atteggiamento da avere verso i più piccoli. Gesù usa un bambino per mostrare chi sono i piccoli, anche se questo insegnamento si estende poi a tutti coloro che sono considerati piccoli nella società. Da queste cose impariamo quindi cosa è l'umiltà, perché Gesù è questo a cui vuole arrivare: insegnare ai suoi discepoli ad essere sempre più simili a lui, avendo questo tipo di approccio nel corso del loro cammino di ubbidienza e crescita. Quindi un primo insegnamento che ricaveremo da questo brano riguarda l'umiltà. E poi viene presentato un proseguimento del dialogo che Gesù ha con i discepoli. E in questo caso è Giovanni, l'apostolo Giovanni, che rende noto a Gesù il fatto che loro, come discepoli, avevano vietato a chi non stava insieme a loro di compiere certe cose. Gesù così risponde anche a questa affermazione e nel farlo ci lascia un insegnamento su cosa invece è l'unità che deve essere presente fra i discepoli. Così, da questo testo, vogliamo approfondire questi due argomenti, l'umiltà e l'unità dei credenti. Umiltà. A prima vista la risposta che troviamo al versetto 48, la risposta di Gesù alla discussione che i discepoli avevano avuta fra di loro, non sembra pertinente. I discepoli volevano sapere chi fra di loro fosse il più grande, il più importante. Gesù risponde che chi riceve un bambino nel suo nome riceve lui stesso. Sembra quasi che Gesù abbia risposto a un'altra domanda. All'inizio del testo però abbiamo letto e viene affermato che Gesù conosceva i pensieri che erano nel cuore dei discepoli. Quindi la risposta che dà Gesù la possiamo comprendere e meditare alla luce della sua sapienza e conoscenza derivanti dal fatto che lui comunque era Dio. Conoscenza tramite la quale egli va oltre alle parole dette dai discepoli, perché Gesù conosce direttamente il cuore dei discepoli. I discepoli avevano discusso su chi fosse il più grande, ma nel loro cuore c'era il problema di mancanza di umiltà. Mancanza di umiltà che dimostrava che non avevano ancora capito bene il compito a cui Gesù li stava preparando. Se vi ricordate, negli ultimi testi di Luca che abbiamo meditato, abbiamo notato più volte Gesù annunciare che lui, come Messia, doveva soffrire e doveva essere respinto e ucciso. Gesù ha chiaramente dimostrato di essere Messia tramite parole e opere potenti, ma sta cercando di far capire ai discepoli che il Messia doveva anche soffrire e che questo era necessario per completare il piano di salvezza per tutta l'umanità. È importante capire questo fatto. Gesù aveva a cuore di far capire ai discepoli che lui doveva soffrire. Aveva dimostrato di essere il Messia attraverso la sua potenza. Ma il Messia si doveva rivelare anche nel passare attraverso la sofferenza e la morte. I discepoli non l'avevano capito. Sembrano aver fermato la loro comprensione degli eventi al fatto che Gesù era il Messia potente. Quindi ora avrebbe compiuto opere potenti e li avrebbe liberati dall'oppressione romana. Secondo loro era ormai giunto il regno del Messia sulla terra e loro erano già a fianco del Messia. Quindi erano sicuri che avrebbero avuto una posizione importante all'interno di questo regno. E nel cercare di capire quale sarebbe potuta essere la posizione di ognuno dei dodici, cercano anche di stabilire chi fra di loro aveva la carica più alta. Questo è il motivo per cui durante il cammino, che è durato diverse ore, loro affrontano questo argomento. Così Gesù interviene e ci dona questo insegnamento per far capire che non era ancora il momento dell'instaurazione del regno sulla terra. Era il momento di attirare le persone al Messia, cioè a Dio stesso. Era il momento di far capire alle persone la loro necessità di avere un Salvatore. E per fare questo era necessario mostrare interesse verso tutte le persone, senza fare distinzioni. Era necessario anche prendersi cura dei più piccoli, dei più deboli. Gesù sta spiegando l'importanza di avere allo stesso sentimento che era in lui. Stimola i discepoli ad agire come lui agiva. Il pensiero che avevano nel cuore, cioè su chi fosse il più grande, era sbagliato. Devono cambiare il loro cuore. Devono capire che devono avere lo stesso sentimento che aveva Gesù verso i perduti. Gesù invita chi è suo discepolo ad essere il più piccolo in mezzo alle persone. Questa frase significa che per essere piccoli bisogna abbassarsi al livello di coloro che nella nostra società sono ritenuti piccoli. Avere cura dei più deboli, dei più disprezzati, dei più trascurati. Questo significa essere piccoli. Nel brano parallelo di Marco, che presenta Gesù come il servo perfetto, le parole usate per spiegare l'umiltà invitano ad essere l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E Gesù è il modello e l'esempio da seguire. Paolo spiegherà che Gesù è il nostro modello perché, Filippesi 2:6-7, perché pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso prendendo forma di servo. I dodici si stavano riempendo. Gesù si è svuotato. Gesù ha svuotato se stesso. Così L'invito all'umiltà, secondo il modello proposto da Gesù, è quello di svuotare noi stessi ed essere pronti a servire gli altri con lo scopo di presentare loro il piano di salvezza. L'umiltà è un invito al servizio. Vorrei anche precisare che questo insegnamento che riceviamo da parte di Gesù riguardo all'umiltà, al portarci allo stesso livello dei più piccoli e degli ultimi, ha come scopo quello di presentare la salvezza. Non si sta parlando di un impegno nel sociale. L'aspetto dell'impegno verso i bisognosi è importante ed è trattato in altre parti della parola di Dio, ad esempio nell'epistola di Giacomo. Ma in questo brano l'insegnamento che ricaviamo dalle parole di Gesù ha a che fare con il nostro impegno per far conoscere la salvezza agli altri. Impegno che dobbiamo mostrare verso i non credenti per far conoscere loro il Vangelo, la buona notizia. Impegno che dobbiamo mostrare verso gli altri credenti per dimostrare a tutti coloro che ci guardano che siamo discepoli di Cristo, avendo appunto amore gli uni verso gli altri. Ogni credente ha ricevuto almeno un dono, o forse più doni, da parte dello Spirito Santo. Dono o doni che si manifestano con il servizio, portando un bene, un vantaggio alla sorella o al fratello vicino a noi. L'esercizio del dono non serve a mettere in mostra una nostra capacità, ma ad aiutare chi è vicino a noi. Svuotare se stessi significa rinunciare a se stessi, significa anche essere consapevoli che in noi non ci sono capacità particolari. Tant'è vero che Gesù, nel fornire questo insegnamento, li invita a essere come bambini, come i piccoli. I bambini, per natura, si rendono conto di aver bisogno dei genitori. Per loro è normale. Per un bambino è normale affidarsi a un genitore per fare qualcosa, perché è consapevole dei suoi limiti. In questo senso, siamo esortati a diventare come i piccoli bambini, cercando l'aiuto del Signore per essere al servizio degli altri. In questo modo, il nostro impegno, il nostro servizio, l'esercizio del nostro dono si manifesterà per il bene che gli altri ricevono. Come abbiamo detto, il secondo insegnamento che possiamo trarre da questo dialogo riguarda invece l'unità. L'intervento di Giovanni permette al Signore di offrirci un insegnamento su quella che è l'unità che deve distinguere i suoi discepoli durante il servizio. Cerchiamo di capire il legame di questo insegnamento con quello che abbiamo già visto prima riguardo all'umiltà. Abbiamo detto dell'idea sbagliata dei discepoli riguardo all'arrivo del regno di Dio sulla terra, idea che li aveva portati a discutere fra di loro riguardo alle future responsabilità, riguardo a chi sarebbe stato il più importante, il più grande. E in questi ragionamenti si inserisce l'intervento di Giovanni. Giovanni sembra rendere l'idea che i dodici, avendo visto qualcun altro che non era del loro gruppo compiere i loro stessi atti potenti, suggerisce l'idea che pensavano che la loro importanza sarebbe in qualche modo diminuita. In pratica pensavano che se Gesù avesse instaurato il suo regno sulla terra, in dodici potevano dividersi delle responsabilità. Ma se, anziché essere in dodici, fosse venuto fuori che c'erano tanti altri che operavano come loro, allora i compiti, le responsabilità, i meriti sarebbero stati divisi fra molte più persone. E questo significava, umanamente parlando, perdere potere e importanza. Lo sbaglio dei discepoli era dovuto alla presenza di orgoglio nei loro cuori. Questo li portava a considerare gli atti potenti compiuti per liberare le persone dalle possessioni demoniache come una dimostrazione meritevole della loro vicinanza a Gesù, come una dimostrazione di un loro potere personale ormai acquisito. E questo era sbagliato. Così come è sbagliato per noi oggi fare qualcosa, compiere qualcosa di utile e buono verso gli altri per mostrare la nostra meritevole vicinanza a Gesù o per dimostrare a noi stessi di avere delle capacità personali. Gesù ribalta questo ragionamento, un ragionamento che è tipicamente umano. non è a loro stessi che devono pensare, ma agli altri. I discepoli non apprezzavano quanto quel tale stava facendo perché non aiutava il loro essere un gruppo superiore agli altri. Gesù invece li invita a pensare al bene di coloro che venivano liberati dalle possessioni demoniache. Gesù li invita a pensare con amore al bene degli altri, combatte la gelosia che i discepoli avevano per il loro concetto di gruppo. Una cosa simile è raccontata anche nell'Antico Testamento e ha avuto come protagonisti Mosè e Giosuè, la troviamo in Numeri 11. A Mosè viene riferito che ci sono due persone che profetizzavano in mezzo al campo. E allora Giosuè interviene dicendo che non doveva permetterglielo. E in quell'episodio Giosuè si comporta come in questo episodio si stanno comportando i discepoli. Ma cosa ha risposto Mosè? Numeri 11, 29. Sei geloso per me? Oh, fossero pure tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore mettere su di loro il suo spirito. Allo stesso modo Gesù fa riflettere i suoi discepoli sul fatto che loro devono rallegrarsi per le persone che venivano liberate dai demoni e non pensare a gestire il loro potere e la loro personale importanza. Così anche noi oggi dobbiamo rallegrarci quando viene fatto del bene nel nome di Cristo, anche se non siamo direttamente noi a farlo. L'affermazione di Gesù al versetto 50, chi non è contro di voi è per voi, spiega bene in che modo vivere l'unità. Questa risposta trova anche un completamento in quello che troviamo scritto due capitoli dopo, in Luca 11:23, così da avere un quadro completo in merito a quello che Gesù vuole insegnare. In questo testo è scritto chi non è contro di voi è per voi, e in capitolo 11:23 è scritto chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Queste parole non sono in contrasto, ma sono complementari, cioè insieme formano e completano una verità. Queste parole di Gesù ci insegnano in modo chiaro cosa lui intende per unità. In lui, in Gesù, vi è unità. E le sue parole spiegano anche in modo chiaro che non esiste la neutralità o l'imparzialità. O si è uniti a Gesù, cosa che ci porta a essere anche uniti fra di noi e uniti anche a tutti coloro che sono uniti a Gesù, oppure si è contro Gesù. Dobbiamo anche chiarire che stiamo parlando di unità fra coloro che agiscono nel nome di Gesù. L'insegnamento vuole essere per noi credenti che tendiamo a volte a vivere con il concetto di esclusività all'interno dell'opera per il Signore. Questo non va bene. Tutti coloro che operano per il bene delle persone e che lo fanno nel nome di Gesù sono unite in Cristo. Dobbiamo precisare anche che qui Gesù sta dando un insegnamento ai discepoli per ciò che riguarda appunto il servizio nel suo nome. Quindi non vogliamo assolutamente criticare tutte le persone o organizzazioni che oggi operano per il bene sociale di chi è nel bisogno, che siano o meno cristiane. L'insegnamento che dobbiamo ricevere nel testo di oggi è per coloro fra i figli di Dio che a volte hanno sentimenti di gelosia nei confronti di altri fratelli che comunque operano nel nome del Signore. In merito a questo un commentatore ha scritto: nessuna comunità terrena, per quanto santa, può reclamare l'esclusività dei poteri divini se sono inseparabilmente legati a un onesto e fedele uso del nome di Cristo. Ripeto. Nessuna comunità terrena, per quanto santa, può reclamare l'esclusività dei poteri divini se sono inseparabilmente legati a un onesto e fedele uso del nome di Cristo. L'esortazione che riceviamo è quindi quella ad essere in Cristo, uniti a Lui ed in Lui, e a essere così impegnati per il bene degli altri, avendo nel cuore lo stesso sentimento che Lui ha avuto mentre era su questa terra. Vogliamo ora considerare un altro aspetto che ha a che fare con il risultato del servizio. Il risultato del servizio. Abbiamo già considerato come essere umili e allo stesso tempo abbiamo considerato l'importanza di essere uniti in Cristo durante il nostro cammino. Il testo però ci fornisce anche quello che può essere considerato il risultato nel compiere quello che ci viene chiesto. Il risultato utile nel nostro servizio passa attraverso la nostra identificazione con chi usufruisce del nostro servizio. Si tratta da parte nostra di non limitarci a svolgere un compito o un'opera, anche se buona, solo per sistemare la nostra coscienza. Non dobbiamo agire solo per essere soddisfatti per aver fatto qualcosa di buono e che onora il Signore. Siamo chiamati a un abbassamento, a essere simili alle persone che vogliamo aiutare. Notiamo infatti che Gesù chiama in mezzo a loro un bambino per insegnare ai suoi discepoli questo atteggiamento e li invita a considerarsi uguali a quel bambino. All'epoca i bambini erano in uno dei punti più bassi nella scala di valori della società. Essendo bambini, ovviamente, non avevano responsabilità nella società. L'atteggiamento nei confronti dei bambini, allora come oggi, è quello di occuparsi di loro perché sono più deboli, perché devono crescere e formare una loro personalità. Ecco quindi che Gesù porta in mezzo a loro un bambino come esempio ben comprensibile delle persone di cui, come discepoli, ci dobbiamo occupare. Il verbo usato da Gesù per far riflettere i discepoli è ricevere, versetto 48. Per quattro volte c'è questo verbo in un solo versetto. Ricevere significa accogliere, far entrare qualcuno dove ci troviamo noi. Così Gesù ricorda che chi accoglie un bambino, cioè gli permette di trovarsi nello stesso posto dove si trova lui, quindi lo tratta al suo stesso livello di importanza, allora sta accogliendo Gesù stesso. E accogliere Gesù stesso significa accogliere il Padre che lo ha mandato. Accogliere il Padre che lo ha mandato. Se tutti noi ci rendessimo conto di questo privilegio, di quale privilegio potremmo avere nel vivere una vicinanza e una comunione con il Padre che ha mandato Gesù, allora vorremmo essere sempre in questa situazione. E questo è possibile nell'avere l'atteggiamento corretto verso i piccoli di questo mondo, sempre con il desiderio di far loro conoscere l'opera della salvezza, a cominciare dai bambini, per continuare poi con coloro che spesso sono tenuti ai margini nel nostro modo di pensare. Tutto questo deve essere fatto con il desiderio di farlo nel suo nome. Non si tratta solo di compiere tecnicamente un'opera buona, ma si tratta di avere il desiderio di onorare Dio con questo comportamento. Quando noi offriamo un calendario, non dobbiamo limitarci ad essere soddisfatti per aver compiuto un gesto di testimonianza. Dobbiamo sentire il peso per la persona che lo riceve e per tutte le persone che leggeranno un brano della parola di Dio. Stessa cosa per la testimonianza personale, verso chi ancora non ha fatto una scelta per il Signore. Non si tratta di dover compiere una buona azione, ma si tratta di avere a cuore la persona che sta ascoltando le nostre parole. Così il risultato del servizio sarà quello di sperimentare la vicinanza e una piena comunione con il Padre. Quindi, per essere grandi, non è necessario mettersi in mostra, al contrario. L'impegno con chi spesso non è visto, fatto nel nome di Cristo, ci permette di sperimentare la presenza di Dio stesso. Siamo chiamati così ad evitare di avere l'atteggiamento avuto dai discepoli. Il loro orgoglio li spingeva a voler decidere l'importanza e le qualifiche che avrebbero avuto nel regno di Gesù, nel regno dei cieli. E Gesù in un certo senso li stimola a mantenere questo desiderio, cioè quello di voler essere grandi nel regno dei cieli. Allo stesso tempo offre loro il percorso che devono seguire per poter giungere ad essere grandi nel regno dei cieli. Percorso che passa attraverso un impegno nell'abbassamento verso le persone. Percorso che Gesù ci ha mostrato quando è sceso su questa terra per portare a compimento il piano di salvezza per tutta l'umanità. Così anche noi possiamo ricevere lo stimolo a voler essere grandi nel regno dei cieli, ma lo dobbiamo fare seguendo quello che ci ha insegnato il Signore Gesù. Abbiamo ricordato l'importanza dell'unità come credenti, unità che non lascia spazio alle gelosie o al desiderio di voler in qualche modo primeggiare, unità che ci deve vedere coinvolti nel cercare il bene delle persone a cui portiamo il Vangelo. Quindi unità nello svolgere il nostro servizio con umiltà, pensando al bene degli altri. Per noi credenti, quindi, riceviamo uno stimolo a impegnarci a far conoscere il messaggio del Vangelo, la buona notizia, avendo a cuore le persone con cui lo condividiamo. E per chi ancora invece non ha fatto una scelta per il Signore, l'invito è di lasciarsi ricevere dal Signore Gesù Cristo, quindi a credere nel Signore Gesù Cristo come personale Signore Salvatore, tenendo conto che l'invito che facciamo non lo facciamo per sistemare la nostra coscienza, ma per un profondo desiderio per il bene di chi ascolta, di chi riceve questo invito. E il risultato di tutto questo sarà di sperimentare la piena comunione fra di noi e con il Padre, che in Cristo ci ha ricevuti. Amen.